Appesi alla luna.
Buonasera a tutti da Mirella De Paris. Noi non abbiamo ancora iniziato e già c'è il colpo di scena. Si prevede, carissimi ascoltatori, una serata veramente bella movimentata. E intanto agli ascoltatori ricordo il nostro numero di telefono 0848 03 17 17. L'imprevisto vi dico dopo. Prima però vi voglio annunciare qual è proprio l'argomento che ci terrà seduti qui attorno a questo tavolo da adesso fino a mezzanotte. Parleremo di aforismi. Parleremo di aforismi noi qui insieme ai nostri ospiti e ne parleremo con voi ascoltatori. E allora vi ripeto il numero di telefono perché magari non l'avete scritto: 0848 03 17 17. E siete anche da subito invitati a dirci quale aforismo è diventato per voi magari il numero uno, un aforismo che vi ha in un certo senso cambiato il modo di pensare o l'avete sentito un po' come guida particolare. Oppure, se non avete il ricordo di un aforisma particolare, potete cercarne uno immediatamente, magari andate a sfogliare in internet e ne trovate uno che trovate particolarmente azzeccato. E finalmente posso salutare e dare il benvenuto ai nostri ospiti, poi vi dico del colpo di scena. Intanto prima saluto di là dal vetro il tecnico Roberto Conti, vicino a me Vanni Slepoi.
Buonasera.
Vanni.
Ciao.
E i nostri ospiti che sono Claudio Visentin, che
buonasera.
È sociologo. Buonasera. Buonasera anche a Franco Di Leo, che è
regista. Buonasera a tutti.
E benvenuta a Cristina Carcano.
Buonasera.
Che insegna comunicazione alla SUPSI. Allora, il colpo di scena, ve lo dico subito, è questo. Io ho pensato di dedicare questa puntata agli aforismi perché mi aspettavo di usare 2 ore finalmente insieme agli ospiti per dire coralmente che non servono quasi a niente.
No.
No, faccio fatica a dirlo addirittura perché so che adesso state per mangiarmi, però vi assicuro, l'idea era questa, perché mi sono detta, sono frasette così d'effetto ma così rapide che uno dice ah sì, sono colpito, poi 5 minuti dopo l'ha già dimenticato. Bene, adesso
non è vero che l'ha già dimenticato, perché io quella di Oscar Wilde resisto a tutto tranne che alle tentazioni me la porto dietro da quando ho l'età della ragione, me la ricordo.
E io me, ecco, ne porto
ma
dietro
uno
un'altra.
Su 100.000 che hai visto nella tua vita.
Vabbè, è importante.
No.
Allora dai, Franco.
Non sono d'accordo sul fatto che gli aforismi non servano.
Ho capito.
Altrimenti chiudiamo, andiamo a mangiarci una pizza e siamo tutti tranquilli. Non servono e giusto per portare un'esperienza personale come quella di Van. Io devo dire che non so se ho mai avuto l'età della ragione, però comunque da una certa età, che potremmo situare intorno all'ultimo anno del ginnasio, io mi porto dietro un aforisma. La storia è questa sostanzialmente. Io stavo studiando letteratura francese, stavo impazzendo su un testo, mi pare Corneille, Orage, Désespoir, O vieillesse ennemie, non ne potevo più. E dico, ma ci sarà pure qualche cosa andando avanti nel testo di letteratura. Trovo, ando un po' più avanti, qualche pagina dopo, delle frasi brevi. Dico, se non altro sono brevi, sì, sono più leggibili. E mi casca l'occhio sull'autore totalmente sconosciuto, un tale François de la Rochefoucauld. Leggo una frase bellissima: qui vit sans folie ne pas si sage qu'il croit. E dico, raga, l'ho trovato.
È la mia vita.
A questo punto cosa ho fatto? Ho fatto quello che fanno gli estensori delle lettere anonime. Cioè, io non è che ne abbia scritte di lettere anonime, però nei film si vede che prendono dai giornali, ritagliano. Mi sono ritagliato questa massima prese dai titoli dei giornali e me la sono messa su un foglio di cartone che mi sono tenuto davanti alla scrivania. Da quel giorno mi sono portato dietro sempre questo aforisma. Poi mi sono chiesto, ma se io avessi trovato quello di Ennio Flaiano che dice sono un uomo indisposto a tutto, che cosa mi sarebbe successo?
È che uno trova quello giusto probabilmente. O almeno forse, è colpito dall'aforismo.
Mi ha colpito, me lo porto dietro da allora. Ecco perché dico a Vanni, forse non ho raggiunto l'età della ragione, sicuramente quella della follia sì, però, quindi ci siamo, ci sono dentro.
Allora, Franco Di Leo, da questo momento è Franco, Cristina Carcano, da questo momento è Cristina, la quale sugli aforismi ci dice che...
Che sono importanti e che danno quel qualcosa che altre frasi non danno, quindi assolutamente ne abbiamo bisogno, in certi momenti hanno un sapore unico e quindi assolutamente trovo che ognuno ha un proprio aforisma, magari poi li cambia, ma lasciano il segno e aiutano ad andare avanti. Mi viene in mente uno, un passo alla volta mi basta, banalità se vogliamo, ma è proprio il concetto della forza di continuare ad andare avanti, come proprio in molte occasioni si ha bisogno di un'affermazione.
Ecco, bello però che ha puntualizzato che potrebbe essere una banalità, però senza neanche tanta convinzione, perché se è stata colpita da un passo alla volta mi basta, vuol dire che non è banale, altrimenti non colpiva.
Esattamente, quindi probabilmente in un certo momento diventa più importante che in altri e poi si abbandonano, se ne prendono altri, però ogni tanto proprio fanno parte della nostra vita e ci aiutano a fare un passo alla volta.
E poi è interessante, Claudio Visentin, che ogni tanto ci capita proprio quell'aforisma del quale avevamo bisogno in quel preciso momento.
Sì, l'aforisma non è una massima, cioè non ogni cosa breve è un aforisma. Abbiamo le nostre massime, abbiamo i nostri proverbi, abbiamo tante forme di parola breve che ci aiutano. L'aforisma fa qualcosa di più, cioè ci ricorda l'importanza dell'intelligenza. L'aforisma vive di uno scarto, di un qualcosa di inatteso, e ci ricorda che anche quando abbiamo il pilota automatico, anche nelle circostanze più banali, è sempre possibile avere uno scarto di intelligenza.
Un colpo d'ala.
Pensavo quando Cristina raccontava questo aneddoto, questa massima di un passo alla volta, no? C'era questo intellettuale francese che stava ascoltando il racconto della vita di un santo, il quale dopo essere stato decapitato aveva raccolto la sua testa ed era andato al sepolcro con la sua testa. C'era questo grande miracolo. E lui disse lapidariamente che ci vuole il difficile fare il primo passo. Disse, no, fatto quello, il resto viene da sé.
Ecco, quindi vediamo che spesso l'aforisma ha una connotazione di ironia, no? di quello che in Yiddish sarebbe il witz, cioè il motto di spirito, anche se dopo qui entriamo in una categorizzazione che non è precisa. Però in effetti che cosa abbiamo? In una frase molto breve, in una frase lapidaria, sintetica, riusciamo a dire una verità più di tante parole. Qualcuno ha scritto che chi non sa fare aforismi probabilmente è meglio che faccia dei romanzi. Magari vengono fuori dei brutti romanzi, sicuramente.
L'ho trovata in Facebook, questa. Sì. L'ho trovata perché Franco Di Leo, che ha in Facebook anche il Teatro della Voce.
Sì. Sì.
Qualche giorno fa io l'ho annotata.
Sì, l'avevo segnata.
Quando non si sa scrivere un romanzo è più facile un aforisma.
Esattamente, sì, e credo che sia abbastanza vero. La citazione di Karl Kraus.
Ed è però il contrario.
Dice, no, è nel contrario.
Per
detto
chi
male
non
io.
Sa scrivere un romanzo è più per chi non sa scrivere un romanzo è più facile.
Sì, 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 mi scuso, l'ho rovesciato.
Cioè, non sono capace di scrivere una cosa breve e quindi certo. Sbrodolo alla grande, no?
Esatto. 0848 031717, poi ricordiamo Vanni.
Sì, anche il numero di WhatsApp 079 87 39 825. Adesso direi di andare con un brano di un personaggio che non diceva aforismi, ma ha detto qualche frase veramente importante. Una di queste è stata: la mia voce è la volontà di Dio, non la mia.
Aveva
sembra abbastanza
se
importante. Ed è Elvis Presley che, tra l'altro, 2 anni fa hanno fatto un'operazione, un magheggio di quelli digitali, hanno abbinato l'orchestra filarmonica di Londra, la London Symphony Orchestra, con le sue canzoni, con degli ospiti, tutto questo. Perché arriverà anche l'80esimo.
Insomma, qualcosa di bello da ascoltare.
Sì, It's Now or Never. Tonight, tomorrow.
your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's love. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when.
E poi c'è tutta una storia su questo meraviglioso disco, perché l'hanno registrato negli studi di Abbey Road a Londra, no? Famosissimi gli Abbey Road dei Beatles. Chiudo questa parentesi
di Elvis.
Presleyana con un'altra sua citazione, che dice: l'unica cosa peggiore che dover guardare un brutto film è averci recitato.
Allora, Claudio Visentin, ecco, questo per esempio è un aforisma?
Questo secondo me sì, perché l'aforisma è breve, però è abbastanza lungo per creare un'aspettativa. Cioè pensiamo di aver capito come va a finire e poi invece improvvisamente all'ultimo svolta ci porta su un terreno sconosciuto. Ha ragione Leo quando dice che è simile alle storielle ebraiche, dove la conclusione spesso è inattesa, ma non irragionevole, ma non irrazionale. Dice solo che è quello che io chiamo il principio del terzo. Noi tendiamo sempre a pensare in forme binarie, o è questo o è quello. Le migliori idee, le migliori soluzioni, le cose più intelligenti sono la terza possibilità.
Lo
e
scarto.
L'aforisma vive di questo scarto verso il
terzo.
Esattamente,
lo scarto, no? Era quello della teoria del paiolo di Freud, che è un vizio praticamente, che è rimasto abbastanza famoso, perché dimostrava che ciascuna delle frasi che venivano dette erano perfettamente logiche, messe assieme non erano logiche. La storia è questa: c'è la persona che va in tribunale per reclamare perché il paiolo che gli è stato restituito è rotto. Allora l'avvocato della difesa dice: prima di tutto non abbiamo preso in prestito nessun paiolo, secondo, quando l'abbiamo restituito non era guasto, terzo, comunque il guasto c'era già presente. E quindi tutte e tre potrebbero funzionare, ma nessuna delle tre funziona insieme alle altre. Lo scarto deriva in questo caso dal fatto che tre affermazioni apparentemente sane, sane non lo sono se vengono messe assieme.
Sì, certo, è vero, però io trovo che poi gli aforismi debbano anche avere la possibilità di rilanciare. Io all'interno delle lezioni che porto di comunicazione in SUPSI, è proprio quello di aiutare lo studente, soprattutto quando parla di cose molto tecniche, quindi cambiamo il mondo, riuscire a tirare fuori un qualche cosa che gli permette di rafforzare il concetto che sta esponendo. E quindi un aforisma permette di rilanciare un'idea di progetto, permette di rilanciare un nuovo servizio, una nuova idea e rafforzare quello che uno viene.
Purché, Cristina Carcano, purché non si ecceda,
certo.
E si vada sempre a cercare aforismi laddove invece c'è una sorta di pigrizia che ci impedisce di andare invece a scovare un nostro pensiero vivo.
Assolutamente sì, ma intanto escono poi questi pensieri, quindi alla ricerca di un aforisma che possa chiudere certe situazioni nasce per errore o per divertimento un qualcosa che invece poi può diventare una cosa propria, insomma.
E poi prima io ho buttato là questa cosa, Claudio Visentin, ma l'ha raccolta solo parzialmente Cristina Carcano, quindi ci provo con Cristina Carcano su questa questione. L'interessante è che arrivano qui, è in gioco un po' anche le combinazioni dell'inconscio, arrivano in perfetta coincidenza con una nostra necessità, alcuni aforismi. Eccoli lì, che arrivano, li vediamo e stanno parlando direttamente a noi.
Assolutamente sì, e danno quelle risposte, danno quella forza di cui abbiamo bisogno e completano la situazione. Probabilmente lo stesso aforisma in un altro giorno, in un altro momento, non avrebbe assolutamente
non ci avrebbe colpito. Arriva al momento giusto per darci una risposta a qualche cosa che avevamo già individuato nella mente, ma che non eravamo in grado di esprimere in forma compiuta, breve, sintetica, come un aforisma spesso è.
Esattamente, breve.
Breve.
Su questo ritornerei proprio perché breve.
Lunga vita breve, su una degli aforismi. A mali estremi, estremi rimedi, altro aforisma medico.
Assolutamente sì, proprio la brevità, vorrei tornare su quello perché effettivamente in molte occasioni fa la differenza.
Ma a volte non si confondono con i proverbi? A mali estremi, estremi rimedi è anche un po' un proverbio. No?
Si nasce dalla scuola salernitana di medicina, se ricordo bene. No?
Come... Sì, ma dico, un aforismo
è diventato un proverbio, certo.
Però il proverbio è sentenzioso, è sentenzioso, se cioè gli manca quel mettersi in gioco, quel mettersi in dubbio, quell'essere provocativo. Il proverbio è riassuntivo di grandi verità.
Non è ironico.
Invece l'aforisma è un invito.
L'aforisma è un invito, appunto a pensare in modo diverso. Secondo me quello che struttura la vita di un individuo non è mai un aforisma, ma è sempre una massima, è sempre una sentenza, diciamo. No, tutti abbiamo le nostre regole d'oro che incontriamo nella vita. La mia è non può piovere sempre, che mi ripeto nei momenti difficili e che in Frankenstein Junior è accompagnato da uno scoppio temporale, terribile.
Frankenstein è pieno di aforismi.
L'aforisma invece appunto è qualcosa che ci pungola, che ci spinge in quella direzione. Certo, può aiutare a interpretare molte realtà anche nelle quali viviamo, non è però un luogo comune. Il luogo comune è un altro esempio di brevità invece molto infelice.
Che ci rende infelici.
Flaubert faceva questa bellissima, Gustave Flaubert, l'autore di Madame Bovary, faceva questa bellissima raccolta dei luoghi comuni dal negoziante, dal parrucchiere. Specialmente il parrucchiere è uno dei posti dove fioriscono, dove le persone ripetono sempre brevemente queste massime che non vogliono dire niente. Lui le catalogava e si imbestialiva e diceva, per esempio, la calvizie è sempre precoce. Diceva chiunque sia qualunque calvizie è sempre precoce, l'estate è sempre eccezionale e il vecchio del paese non ne ricorda mai un'altra così, no? Il materasso duro fa bene. Ecco, queste sono forme di brevità che sono invece vuote di pensiero, sono solo ripetizione stanca di esperienze fatte. L'aforisma invece ha quella divina illuminazione.
Fa riflettere. Diciamo che il test potrebbe essere questo: se le frasi raccolte da Flaubert ci fanno sorridere perché sono appunto luoghi comuni, no? L'elenco è bellissimo, effettivamente. Ci fanno sorridere, cioè ci fanno capire che i luoghi comuni spesso sono degli stupidari che raccogliamo. L'aforisma, anche quando è espresso in forma ironica, poi ci lascia la piccola puntura, no? Ci fa riflettere, ci fa pensare, ci fa capire che appunto magari è l'aforisma che cercavamo per completare il nostro pensiero, è quello che dà un senso a qualche cosa che volevamo dire, che qualcuno ha detto in maniera stringata, diciamocelo, meglio di noi. Ecco.
Assolutamente sì, è proprio su questo che io spesso incito gli studenti a trovare la frase giusta che aiuta a riassumere quello che vogliono raccontare. In molte occasioni inizio chiudo la dispensa o comunque la lezione con l'aforisma che permette di racchiudere. Se lo dico io non vale niente, ma se l'ha detto il tal personaggio, tutto acquista una valenza diversa. Quindi invito proprio lo studente a ricercare quell'aforisma che permette di far dire ad altri quello che, se lo dici tu, non vale nulla.
Certo, ieri ho aperto un libro su una bancarella della libreria, così proprio a caso, a volte un incipit basta per capire, diceva sono una biografia che cominciava così, diceva sono nato alle 4 del mattino che levataccia, no? Ecco, basta questo per capire che il libro sarà interessante, no?
Ecco, ma questo è un aforisma o un
incipit
battuta?
Interessante?
È un incipit interessante, però diciamo così, ha però la stessa svolta dell'aforisma, okay. Cioè sono nato alle 4 del mattino e come diceva quel famoso scrittore di viaggi, sono nato a Des Moines negli Stati Uniti, qualcuno doveva pur farlo, ecco, a questa svolta che non ci aspettiamo, no?
Bill Bryson,
qualcuno doveva pur farlo.
Però a questo punto a me è rimasta accesa una curiosità sugli altri due ospiti, Claudio Visentin, perché scivoliamo ogni tanto anche nelle massime, si può, non è proibito, e allora Claudio Visentin diceva prima la sua massima è quella non può sempre piovere, e voi altri due ospiti, qual è la vostra?
Io l'avevo citata, è quella della Rochefoucauld, chi vi san folline passi sacri,
che
questa me la porterò sempre dietro.
Cristina.
Ma io direi che la forza non deriva dalla capacità fisica, ma da una volontà indomita, quindi proprio la volontà di fare la grinta, e questa devo dire che
ma io ne ho trovato uno semplice l'altro ieri su un disco, non mi ricordo neanche più di chi fosse, c'era solo la copertina bianca, era scritto a mano, non so se l'ho scritto io tanti anni fa, c'era scritto se c'è la musica si balla.
Cioè Vanni non so neanche se è lui autore di,
no,
di questa
so,
perla.
L'ho trovato nei miei miliardi di long playing, ho trovato questa cosa qua. Ma abbiamo un altro brano?
È già
da
che
ascoltare.
Parli di long playing.
Sì, e tra l'altro è di un personaggio che devo dire, visto che prima abbiamo ascoltato Elvis, lui fa sempre riferimento a Elvis, parlo di Bruce Springsteen, del Boss, che ha detto una frase, non è un aforisma ma è una citazione importantissima: Elvis ci ha liberato il corpo, Bob Dylan ci ha liberato la mente.
Siamo a posto.
I'm driving in my car, I turn on the radio, I'm pulling you close, you just say no. Say you don't like it, but girl, I know you're alive. 'Cause when we kiss on fire, late at night, I'm taking you home. I say I wanna stay. You say you wanna be alone. Say you don't love me, but you can't hide your desire. When we kiss on fire, you gotta hold. Their love they couldn't deny. Your words say
Una grande canzone di Bruce Springsteen, pensate, lo dico magari anche gli ascoltatori non lo sanno, in uno degli ultimi concerti dell'anno scorso chiamò una signora piuttosto anziana mentre suonava questa canzone, che era seduta lì che l'ascoltava, l'ha presa, si è messa a ballare, era sua mamma.
No, bellissimo.
Era fantastica.
Intanto ricordiamo il nostro numero di telefono perché stiamo aspettando i vostri aforismi preferiti, 0848 031717, e adesso io punisco gli ospiti in diretta. Adesso qualcuno di voi fa il riassunto di tutto quello che avete raccontato mentre ascoltavamo il disco, perché è sempre così, cose interessantissime che vengono dette mentre ascoltiamo la musica e poi dopo fanno finta di niente. Di che cosa parlavate, Franco?
Parlavamo di aforismi. Ma va. Però adesso a questo punto citerei uno attribuito a Oscar Wilde che dice: a volte meglio tacere e sembrare stupidi che aprire la bocca e togliere ogni dubbio, per cui passerei volentieri la parola agli altri.
Avete parlato invece, lo dico io, qualche annotazione l'ho presa, del latino.
Sì, è vero, certo. È vero. Avevamo
ripetete
parlato...
tutto allora.
Allora, no, beh, ripetiamo tutto, magari no. Avevamo parlato del latino perché si diceva che il latino, essendo una lingua sintetica, sembra apposta, fatta per condensare in pochissime parole un pensiero, no? Ars longa, vita brevis. L'arte è lunga, però la vita... avevamo anche citato Winston Churchill, perché eravamo sbizzarriti a parlare di lui, dicevamo che Churchill, che odiava il latino peraltro, diceva che c'è bella forza, dice: i romani, prima di loro non c'era nessuno che poteva inventare questi aforismi, quindi quando trovavano il pensiero giusto, tac, con quattro parole lo mettevano lì.
C'erano i greci
e lo lasciavano. Ma sai, i greci
gli
non
assiri,
erano
i babilonesi, gli egizi.
Io onestamente di aforismi assiro babilonesi ne conosco pochi.
Famoso aforismo assiro babilonese.
Ne conosco pochi.
Sumero, gli aforismi sumeri.
Conosco i sommari dei sumeri, sono una cosa diversa.
Ma... è vero che il latino funziona molto bene, ma non perché venisse prima di noi. Funziona molto bene perché, avendo i casi, può mettere le parole in qualunque ordine e non c'è pericolo di sbagliarsi.
Esatto.
E questo, per fare delle frasi brevi, funziona molto bene. Gli epitaffi latini sono imbattibili, per esempio, ecco, per la propria tomba.
Beh, a proposito di epitaffi, se posso fare una parentesi goliardica, chiamiamola così, quando vinse lo scudetto il Napoli, l'ultimo scudetto con Maradona, nel più grande cimitero di Napoli, sulla parete fuori, scrissero: che vi siete persi. Che è fantastica.
È un bel senso.
A proposito di brevità, dicevamo
di brevità.
Claudio Visentin, qualche volta queste brevità sono la pura genialità.
La brevità è proprio qualcosa che abbiamo perduto in questi tempi. Io credo che ogni 10 o 20 anni venga prodotta una quantità di parole pari a quella di tutta l'età precedente dell'umanità, no? Cioè c'è una tale mole di parole che ogni parola si consuma rapidamente, per cui continuiamo a leggere tutto, scorrere tutto, ma a sentire molto poco. La brevità come esercizio ci costringe a uscire da questo fiume di parole che sentiamo continuamente, questo rumore di fondo di cose dette, di commenti, e di commenti di persone che non sanno di quello che parlano. Io per primo, naturalmente, tutti noi siamo diventati dei grandi commentatori di cose di cui ignoriamo l'esistenza. Allora,
tranne che in questo programma
siamo tutti esperti.
La brevità è una sfida, cioè la brevità è una sfida perché non è un di meno, ma è un di più. Cioè arrivi alla brevità dopo che sei passato per la lunghezza, per le
Calvino
cose
nelle sue lezioni americane l'ha detto molto bene:
è un distillato, e quello che resta è veramente importante. Peraltro è anche molto moderna, perché se pensiamo per esempio a dei social media come Twitter, 140 caratteri è un perfetto, è un aforismo, in fondo un aforismo non è molto di
non
più.
Non sempre usato benissimo.
È molto di meno. Non sempre usato benissimo, però per dire che può essere anche moderna questa brevità, non è necessariamente una qualità classica.
No, ma devo dire che si fa fatica a trovare qualche aforismo in queste citazioni brevi, cioè se io penso agli studenti, io penso alla gioventù, cioè sono molto brevi e molte volte non si capisce, quindi...
Brevi e
esatto, ma non è che allora banali, ma troppo brevi.
Giriamola,
però un momento,
gli aforismi
brevi
sono Twitter di una volta.
No, va bene, però troppo brevi non lo so, cioè, no. A me aveva colpito tempo fa una frase che aveva scritto Gesualdo Bufalino, e diceva che un aforisma ben fatto sta tutto in 8 parole, esattamente la lunghezza di questo aforisma. Allora, è vero, adesso la citazione la faccio a memoria, mi sembra che sia Voltaire che avesse scritto a un amico dicendo: scusa, ti mando una lettera tanto lunga, ma veramente non ho trovato il tempo di farne una breve. E dice: ma come? Una breve dovresti metterci meno tempo? No, perché l'arte di asciugare non è facile. Noi tendiamo a così a debordare, a scrivere, a parlare, a parlarci sopra. Un altro aforisma, Ambrose Bierce, che diceva: la persona noiosa è quella che parla quando dovrebbe ascoltare quello che dico io. E aveva ragione, forse dal suo punto di vista.
Però ecco, io un po' devo fare anche da guastafeste ogni tanto, perché comunque ammettete che spesso esce l'aforisma in sostituzione di qualcosa di bello e di geniale che potremmo dare noi.
E se non siamo capaci di dare qualcosa di
bello, ma sì, che c'è in ognuno di noi qualcosa di divino che può uscire.
Esce il luogo comune.
No, ma non è vero.
La brutta copia dell'aforisma. L'aforisma, quando ci viene bene, al momento giusto, è una ciliegina sulla torta. Non è una torta. Nessuno può costruire la sua visione della vita sugli aforismi.
Ma pensiamo a certi anziani che addirittura se li inventavano in dialetto.
Certo.
Non andavano a prendere citazioni latine. Le trovavano loro e creavano gli aforismi.
Non c'è dubbio. Tra l'altro ogni lingua è adatta per certi contenuti. Il dialetto è vero che funziona benissimo. Abbiamo scoperto che funziona molto bene per le canzoni di recente, cosa che non si credeva, e funziona molto bene per questa. I vecchi, gli anziani sono spesso epigrammatici di loro, insomma.
Anche perché a volte è sintetico il dialetto più dell'italiano. E quindi
la cosa interessante, però, secondo me, è questa idea, quella che io chiamo il danzare in catene, cioè che il limite ci aiuta a essere creativi, non disturba la creatività. Siamo creativi perché ci siamo dati delle regole, ci siamo dati un limite, se no appunto sbrodoliamo. E quindi anche l'epigramma, le poche parole, questo obbligo di contrazione ci aiuta a essere più efficaci, togliamo tutto quello che non è necessario.
Quindi la qualità di riuscire a sintetizzare.
Ah, assolutamente. Ne abbiamo un grande bisogno. La capacità di risentire una parola. Noi dobbiamo pensare. E l'altro giorno stavo facendo una lettura, stavo leggendo un libro di viaggi medievali, no? Allora, poteva capitare che un monaco, per esempio, trovasse nella sua... leggesse un libro della biblioteca del suo monastero, gli sorgesse un dubbio, sapesse che un certo libro aveva la risposta, ma magari quel libro non era lì, era in un altro monastero. Allora bisognava aspettare magari un anno per poterci andare nella stagione buona, e c'era tutto un viaggio di avvicinamento, di tempo per andare là. Tutto questo tempo che noi oggi viviamo come ritardo, oggi questo manoscritto lo scarichiamo in rete dalla Bodleian Library di Londra e lo abbiamo davanti in pochi secondi, però questo tempo dell'attesa, questa fatica arricchisce, cioè prepara l'incontro. Oggi siamo sommersi invece da parole che secondo me digeriamo male. Allora il silenzio è rivoluzionario e la brevità è la cosa più vicina al silenzio che ci possa essere.
Ma quindi paradossalmente non saremmo neanche più capaci di inventare aforismi.
Beh, se ne sentono molto meno che
vero,
in passato.
Vero.
Un altro aspetto molto interessante, la nostra non è una società molto creativa, mi sembra, da questo punto di vista. Forse...
Ma magari gli ascoltatori ci dicono il contrario, sarebbe anche me.
Sarebbe interessante.
Io ho letto Baudelaire, e questo è per il viaggiatore Claudio Visentin, esperto di viaggi. Baudelaire dice: il vero viaggiatore parte per partire, la meta è un pretesto. Poi ne aggiunge un altro, ecco, ha fatto un gemellaggio di aforismi. D'altronde è inutile avere troppe aspettative, la vita non mantiene mai le promesse.
Ah, che bella, e questa è l'essenza, la vita non mantiene, questo l'aforismo è questo.
Sì, è vero, ma questo sarebbe brevissimo e dice più di volumi interi: la vita non mantiene mai le promesse. La nascita è il primo di una serie di eventi nefasti, ancora Ambrose Bierce che ci dice questa cosa qui, una visione pessimistica, una visione cinica forse, probabilmente, però magari anche qui un'altra citazione: chi è il cinico? È quello che osa dire quelle verità che gli altri non osano neanche pensare o scrivere. Può essere, non lo so.
Ma io credo che sotto tutte queste cose c'è anche molte volte il sentimento, cioè riusciamo a rendere un aforismo, a percepirlo quando tocca, quando ha quel significato che riesce a dare a toccare veramente la singola persona o le altre persone, quindi tirare fuori il cuore che ogni tanto ci sfugge un pochino.
Abbiamo un altro brano musicale bellissimo da ascoltare prima di una telefonata. Abbiamo un accordo,
sì, un brano,
con una telefonata molto
un brano interpretato da Sting, It's Probably Me. Dico anche una citazione che ha fatto Sting che riguarda un altro cantante, perché se dobbiamo presentare un brano di Sting diciamo anche cosa ha detto Sting. Ed è importante perché si riferisce a un altro grande artista e dice: se cominci a costruire muri intorno a te per tenere lontana la realtà, finisci come Michael Jackson. Quando
brevemente
era ancora vivo,
ha detto tante cose.
It's Probably Me.
If the night turned cold and the stars looked down and you'd hug yourself on the cold, cold ground, you wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. Ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg, too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both, but that I feel in show. Some would say I should let you go your way, you only make me cry. Well, if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Search the room, one friendly face is all you need to see. And if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, it was probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. To say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it,
to say it, it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, it's probably me.
Un conflitto lungo 500.000 morti, analizzato attraverso la quotidianità e gli aspetti storici, religiosi, culturali di un paese sprofondato nell'incubo. Dalla terra della Grande Guerra, il diario di Roberto Antonini dalla Siria, da lunedì 15 a venerdì 19 maggio, ogni mattina alle 7.10 su Rete 2, nei radio e telegiornali e su rsi.ch/Rete2.
Dicevamo prima che c'è una telefonata, infatti c'è già una signora all'ascolto, ma la facciamo parlare solo tra un momento, perché per caso mi è capitato davanti agli occhi un foglio con un aforisma che mi sono riscritto, tolto da Facebook. Si diceva prima di quel finale che qualche volta ci sorprende proprio nell'aforisma, e questo è proprio il caso. Nella vita incontrerai tante persone che non ti deluderanno mai, e anche unicorni, elfi e alberi parlanti. Ecco, questo è spettacolare.
È il trionfo del cinismo.
Il cinismo, ecco,
il cinismo.
Del quale diceva prima Franco Di Leo che è un ingrediente,
sì, io credo
è
un
ingrediente
che non,
fondamentale. Quasi.
Io credo che non si riesca a scrivere degli aforismi, diciamo, pregnanti se non si intinge la penna nel cinismo. Indro Montanelli aveva scritto qualcosa che poi aveva raccolto in un volumetto che erano aforismi sott'odio. Era bellissimo perché ce ne aveva per tutti sostanzialmente. E Montanelli, caustico toscano, e insomma con le frasi brevi e lapidarie ci sapeva fare veramente.
Brava anche Alda Merini, è la grande poetessa anche lei, con tutta la sua bella dose di poesia e di cinismo messi insieme. I suoi aforismi erano bellissimi da andare a ricercare, sicuramente.
Il mio cuore è stato distrutto. No, ma capisco perfettamente. Probabilmente ognuno cerca e va a ritrovarle quelle che comunque danno una forza, una carica. Quindi
per compensare, leggiamo questo aforisma di Alda Merini, che dice: l'aforisma è il sogno di una vendetta sottile. L'aforisma è genio e vendetta, è anche una sottile resa alla realtà biblica. Chi fa aforismi muore saturo di memorie e di sogni, ma pur sempre non vincente né davanti a Dio, né davanti a se stesso, né davanti al suo puro demonio.
Ecco, breve non è.
No.
Breve non è. Un discorso interessante. L'aforisma non è una massima, ecco, non è una massima edificante. E ci sono alcune società, alcuni tempi che producono massime, valori, e ci sono invece dei tempi ironici. Noi probabilmente siamo in un tempo ironico, non siamo più capaci di dire qualcosa di serio e di importante senza che ci colga un sorriso o ci sembri una predica.
Posso aggiungere? Perché se non viviamo con un briciolo di follia, quindi se non ci mettiamo questo guizzo, forse non siamo, abbiate pazienza.
Un altro ho trovato in Facebook qualche giorno fa, proprio il giorno stesso in cui avevo deciso che avremmo potuto dedicare questa Appesi alla Luna agli aforismi. Trovo in Facebook: chiediti se ciò che stai facendo oggi ti avvicina al luogo in cui vuoi essere domani. Molto bello.
Molto bello.
Cioè, non siete capaci di commentare qualcosa in più. Molto bello e poco.
Molto.
Allora vediamo se ce lo commenta l'ascoltatrice che abbiamo al telefono. Buongiorno.
Buonasera. Sì, è di Walt Disney. È Walt Disney che ha detto questa frase, e sì, sono proprio io che l'ho messo su Facebook. In fondo Facebook, non dimentichiamo.
Maria Grazia Buletti al telefono, la giornalista, sì, che si è divertita in Facebook quel giorno a postare questa massima di Disney, perché sì, l'aveva toccata particolarmente, evidentemente.
Ma certamente, ma al di là del toccata particolarmente, io credo che l'avete detto bene stasera, capita, soprattutto noi che giostriamo parole, di forse di necessitare un modo di dire qualcosa o di leggere qualcosa che ci faccia magari riflettere con meno parole e che ci permette di sentirci così quel giorno, ecco, molto semplicemente. Voi l'avete espresso in un modo ancora migliore di come lo sto dicendo io, e mi succede spesso di mettere su Facebook queste cose, perché Facebook è una piazza, ci si incontra virtualmente in questa piazza, e quel giorno mi è piaciuto molto, mi chiedevo forse dove stessi andando e come, e mi è piaciuta molto questo aforisma di Walt Disney, no? In fondo condensa un sapere filosofico o morale in una piccola frase. E d'altronde ho sentito prima l'aforismo, quello che avete citato di Alda Merini. Io direi che vorrei citare Paolo Bianchi, che è un collega e uno scrittore italiano, che invece ha detto: l'aforismo è un modo per ridare alle parole il valore che meritano.
Perché tutte le altre sono scartate.
Perché c'è il superfluo, no? In fondo è difficile fare un calcolo di quante parole pronunciamo ogni giorno, no? Alcuni studi dicono che addirittura le donne usano in media 20.000 parole.
Siamo attentissime a quel che stiamo dicendo.
Rispetto agli uomini che ne usano 7.000, sono pur sempre tante.
Perché devono dire agli uomini due volte le cose, altrimenti gli uomini non capiscono.
Esatto, e io penso che questa sia la grande verità. E quindi un aforisma che cosa fa? Condensa forse questo, appunto, un pensiero, un sapere che sia filosofico o morale, come dicevo prima, in poche parole, e probabilmente abbiamo anche molto bisogno di questo silenzio che ci permette anche di riflettere. Ecco,
poi lei mi ha detto, quando l'ho contattata, Maria, sì, Grazia Muletti, che stava proprio riflettendo sul fatto che sì, aveva postato un aforismo, però si interrogava su come avrebbero reagito le persone che l'avrebbero letto questo aforisma, magari si annoiano, ecco, si poneva delle domande.
Sì, certo, mi ponevo delle domande, perché come dicevo prima, in fondo Facebook è comunque una piazza, per quanto virtuale sia, è un incontrarsi in una certa dimensione. Mi capita spesso di incontrarmi in modo gioviale con le persone che sono i miei contatti. Io non amo chiamarli amici, perché alcuni lo sono per davvero, perché li conosco, altri sono dei bei contatti virtuali, e qualche volta così io mi diverto a mettere queste frasi che quel giorno mi hanno colpita in particolar modo. Però sì, quella mattina quando lei mi ha telefonato mi chiedevo proprio questo: chissà se poi non si annoiano le persone a furia di leggere queste cose che io metto, che magari hanno una valenza per me quel giorno ma per altri sono scontate o noiose,
ecco,
non lo so.
Però questo lo chiedo ai nostri ospiti, probabilmente non possono annoiare gli aforismi, uno lo legge e va oltre.
Posso non condividerlo, può anche non piacermi, posso trovarlo scontato, però gli aforismi sono sempre scintille di vita. Allora, già che ci siamo, citiamo Mario Praz, che diceva che gli aforismi sono come le bolle di sapone, no? Alcune scoppiano sul nascere, altre si innalzano al cielo, si incendiano come meteore di colori iridati, splendono per un istante di luce abbagliante. Ecco, allora, se io leggo un aforisma bello, interessante, io lo prendo, lo copio in uno spazio che ho, dove raccolgo aforismi, frasi, eccetera, perché le trovo sempre interessanti, mi piacciono, possono sempre venire utili quando si scrive, quando si parla. Non sono cose che annoiano.
Ma infatti, a proposito di questo, allora facciamo una partita di aforismi, e un certo Michelangelo Cammarata ha detto: un aforisma ha poco fiato in corpo ma gambe lunghe, e questo riassume quanto detto.
Sì, è vero che un aspetto interessante è che non sappiamo ancora che uso fare di questi nuovi media. Per esempio Facebook, abbiamo scoperto, pensavamo che fosse uno strumento per discutere grandi concetti o problemi, invece vengono malissimo. Le discussioni su Facebook sono alcuni momenti di povertà umana straordinaria. Ciascuno di noi
polemica o niente.
O molto polemico o niente, e ciascuno di noi tende a dare il peggio di sé. Mentre per esempio Facebook premia anche visivamente queste piccole sentenze che spesso sono molto interessanti. Volevo raccontare un aneddoto in questo senso. Oggi stiamo parlando di colleghi, di giornalisti. Lo scrittore giornalista ticinese nostro, Andrea Fazioli, raccontava.
Ciao Andrea, intanto che magari ci ascolta.
Raccontava che per il suo compleanno, per festeggiare il suo compleanno, stava uscendo per comprare un pompelmo, come premio per questa giornata. E io stavo leggendo proprio in quel momento, ed è vero, è successo proprio così, Oscar Wilde che diceva: il pompelmo è un limone che ha avuto un'occasione nella vita e ha saputo approfittarne. Che trovo sia meraviglioso. Perché,
bellissimo.
Ecco, questo è l'aforisma secondo me perfetto, perché ha due caratteristiche belle. Pone il pompelmo in una luce diversa, cioè ci fa vedere il pompelmo come un limone di successo, ed è una cosa che non abbiamo pensato. E l'aforisma quasi mai ferisce qualcun altro, cioè spesso siamo noi stessi che lo rivolgiamo poi verso noi stessi, o questo tocco ironico impedisce che qualcun altro si senta offeso. E quindi non so cosa ne pensa Maria Grazia
Puletti, ma forse potenzia qualcosa di positivo a questo.
Credo di sì, perché spesso chi lo
dice, la missione è quello.
È quello forse.
Mentre invece altri motti con la morale ti vogliono ferire, mortificare. L'aforisma mai.
L'aforisma mai, perché alla fine ha questo, dicevamo, questo guizzo finale, questo colpo di intelligenza. Diceva sempre Oscar Wilde: un amico è qualcuno che ti conosce bene eppure continua a frequentarti. Ecco. C'è questa idea di tirarsi un po' giù mentre lo si dice, che è la grande arte di parlare senza ferire.
Maria Grazia Buletti, quindi è sì. Autorizzata a scatenarsi.
A continuare con questa cosa. Ma io vorrei concludere allora con una cosa che non è un aforisma, ma potrebbe diventarlo per il solo fatto che probabilmente potremmo usarlo come passaparola, no? Leggevo Tiziano Terzani oggi e visto che oggi non ho pubblicato su Facebook alcun aforisma, mi permetto di dire adesso una frase di Terzani che mi sembra anche un bel aforisma. Lui ha detto: essere da soli è una bella cosa se si sa con chi si è soli.
Bello.
E quindi a quest'ora probabilmente è un aforisma che ci permette simpaticamente di riflettere.
Sì, e che esprime la verità di fondo. Esprime esatto. La verità di fondo, è vero.
Ricordandoci però che abbiamo interpellato Maria Grazia Buletti per quell'altro aforisma di Walt Disney, ripetiamolo perché ormai anche gli ospiti l'hanno già dimenticato, perché c'è anche questa caratteristica dell'aforisma, che è, vuol dirlo lei, lo ricorda a memoria?
Sì, perché no, certo che lo ricordo a memoria, anche perché mi ha colpito in particolar modo, quindi li si ricorda quando effettivamente colpiscono, non hanno le gambe lunghe quando ci toccano da parte. Quindi questo aforisma diceva: chiediti se ciò che stai facendo oggi ti avvicina al luogo in cui vuoi essere domani.
Facciamone
ed
tesoro.
Era di Walt Disney.
Grazie.
Grazie a voi e buona
ci ascolti
serata.
Anche nella prossima ora, mi raccomando.
D'accordo. Buona
Intanto
serata.
È arrivato un messaggio. Buonasera. Intanto è arrivato un messaggio al 955 e dice: aforismi, che bello, beato chi sa leggere tra le righe senza un mal di testa in conseguenza.
Allora adesso deve telefonarci questa persona e ce lo spiega.
E poi volevo parlare
0848 031717,
più tardi, dopo, di alcuni aforismi strani, quelli della legge di Murphy.
Va bene anche quelli.